Orlando Furioso, canto terzo decimo.
La spelonca scoperta da Orlando è un covo di briganti, dove son chiuse Isabella, fanciulla rapita, e una vecchia che la sorveglia. La fanciulla narra la sua storia. Figlia del re di Galizia, fece naufragio mentre era in viaggio per raggiungere l'innamorato Zerbino, figlio del re di Scozia. Sopraggiungono i briganti. Orlando li stermina e porta Isabella con sé. Sipario. Bradamante, che sta ancora aspettando impaziente il ritorno di Ruggero, vede ritornare dai Caraibi la maga Melissa, che le racconta come egli si trovi vicino, ma ancora una volta prigioniero del mago Atlante nel nuovo palazzo incantato. Ne davamo per dissolto l'incantesimo, ma scopriamo invece che si erano liberati solo gli spasimanti di Angelica, fra i quali Ruggero non rientrava, benché ci avesse fatto anche lui un pensierino. Mentre accompagna Bradamante verso il palazzo, Melissa le snocciola un altro po' di albero genealogico estense, questa volta i rami femminili, circa 8 minuti per chi li volesse saltare. Per gli aspetti operativi, essa raccomanda a Bradamante, quando le sembrerà di incontrare Ruggero che le chiede aiuto, di ucciderlo senza esitare, perché non sarà altri che Atlante travestito. E quello sarà il modo di sbarazzarsi una buona volta di lui e dei suoi trucchi. La ragazza promette. Ma quando si illude di vedere con i suoi occhi Ruggero in difficoltà, si butta avanti, entra nel palazzo e cade nell'incantesimo come un pollo. Sipario. Si preannuncia una grande rassegna dell'esercito di Agramante che deve riorganizzare i propri decimati quadri direttivi. L'autore torna sul tema della dilettosa tela dai molti colori che sta tessendo e noi ci chiediamo: le genealogie estensi e le divagazioni sulle loro piccole imprese che incontriamo ogni tanto sarebbero anche quelle un filo dilettoso? La cerchia ferrarese a cui apparteneva l'Ariosto identificava nella casa d'Este non solo la stirpe dei padroni, ma la promotrice della sua piccola patria, bella e amabile, indipendente e immortale. Ma non sarà un passo falso per un classico voltare le spalle al proprio uditorio universale di ogni tempo e paese per intrattenere 4 gatti provinciali, morti e sepolti 5 secoli fa con le loro illusioni. Il fatto è che non c'è vate né profeta che non sia costretto a raffigurarsi l'uditorio genere umano come può, a casa sua e ai suoi tempi, sacro o profano che sia il testo, dettato da ispirazione numinosa, fantasia o metodo scientifico. Perciò non c'è uditorio universale che in breve non cada in polvere, per rinnovarsi mutando. La sopravvivenza della letteratura universale è dovuta tanto a talento e fortuna di autori quanto a ricettività, inclusi gli adattamenti più o meno consapevoli di chi via via si trova ad essere vivente, curioso e disposto a sopportare qualche disagio per non vedere vano l'incantesimo. Ora che è il nostro turno di essere viventi, sappiamo che l'esistenza di quella piccola patria era appesa a un capello. Troviamo servili le lodi smaccate e magari dubitiamo della fama onesta di Lucrezia Borgia. Ma è poi disagio trovare anche noi quella Ferrara, tanto bella e amabile da esalare ancora un sentore di immortalità?
Ben furono avventurosi i cavalieri che erano a quella età, che nei valloni, nelle scure spelonche e boschi fieri,
tane di serpi, d'orsi e di leoni. Trovavan quel che nei palazzi altieri appena or trovar puon giudici buoni. Donne che nella lor più fresca etade si è indegne d'aver titol di beltade. Di sopra vi narrai che nella grotta avea trovato Orlando una donzella e che le dimandò chi vi condotta l'avesse, pur seguitando dico ch'ella, poiché più d'un signozzo l'ha interrotta, con dolce e soavissima favella al conte fa le sue sciagure note, con quella brevità che meglio puote. «Benché io sia certa, dice, o cavaliero, ti porterò del mio parlar supplizio, perché a colui che qui m'ha chiusa spero che costei ne darà subito indizio. Pur son disposta non celarti il vero, e vada la mia vita in precipizio, e che aspettar poss'io da lui più gioia che si disponga un dì voler ch'io muoia. Isabella son io, che figlia fui del re malfortunato di Gallizia. Ben dissi fui, or non son più di lui, ma di dolor, d'affanno e di mestizia. Colpa d'amor, io non saprei di cui dolermi più che della sua nequizia.
Che dolcemente nei principi applaude
e tesse di nascosto inganno e fraude.
Già mi vivea di mia sorte felice, gentil, giovane, ricca, onesta e bella.
Vile e povera or sono, or infelice, e s'altra è peggior sorte, io sono in quella.
Ma voglio sappi la prima radice che produsse quel mal che mi flagella.
E ben ch'aiuto poi da te non esca, poco non mi parrà che te n'incresca.
Mio padre fe in Baiona alcune giostre, e serdenno oggi mai 12 mesi. Trasse la fama nelle terre nostre cavalieri a giostrar di più paesi. Fra gli altri, ossia ch'amor così mi mostre, o che virtù per se stessa palesi, mi parve da lodar Zerbino solo, che del gran re di Scozia era figliuolo.
Il qual, poi che far prove in campo vidi miracolose di cavalleria, fui presa del suo amore,
e non m'avidi ch'io mi conobbi più non esser mia.
Eppur, benché il suo amor così mi guidi, mi giova sempre avere in fantasia ch'io non misi il mio core in luogo immondo, ma nel più degno e bel ch'oggi sia al mondo.
Zerbino, di bellezza e di valore, sopra tutti i signori era eminente.
Mostrommi, e credo, mi portasse amore, e che di me non fosse meno ardente.
Non ci mancò chi del comune ardore interprete fra noi fosse sovente, poiché di vista ancor fummo disgiunti,
che gli animi restar sempre congiunti.
Però che, dato fine alla gran festa, il mio Zerbino in Scozia fe ritorno.
Se sai che cos'è amor,
ben sai che mesta restai di lui pensando notte e giorno.
Ed era certa che non m'è molesta fiamma intorno il suo cor facea soggiorno.
Egli non fece al suo disio più schermi, se non che cercò via di seco avermi. E poiché vieta la diversa fede, essendo egli cristiano, io saracina, ch'al mio padre per moglie non mi chiede,
per furto indi levarmi si destina.
Fuor della ricca mia patria, che siede tra verdi campi, allato alla marina, aveva un bel giardin sopra una riva, che colli intorno e tutto il mar scopriva. Gli parve il luogo a fornir ciò disposto che la diversa religion ci vieta,
e mi fa saper l'ordine che posto avea di far la nostra vita lieta.
Appresso a Santa Marta avea nascosto con gente armata una galea segreta,
in guardia Dodorico di Biscaglia, in mare e in terra mastro di battaglia.
Né potendo in persona far l'effetto, perché egli allora era dal padre antico a dar soccorso al re di Francia a Stretto,
manderia invece sua questo Odorico, che fra tutti i fedeli amici eletto s'avea pel più fedele e pel più amico. Ebbene esser dovea, se i benefici sempre hanno forza d'acquistar gli amici.
Verria costui sopra un naviglio armato, al terminato tempo, indi allevarmi.
E così venne il giorno disiato che dentro il mio giardin lasciai trovarmi.
Odorico la notte, accompagnato da gente valorosa all'acqua e all'armi, smontò ad un fiume alla città vicino e venne chetamente al mio giardino.
Quindi fui tratta la galea spalmata prima che la città n'avesse avvisi.
Della famiglia ignuda e disarmata altri fuggiro, altri restaro uccisi, parte cattiva meco fu menata.
Così dalla mia terra io mi divisi.
Con quanto gaudio non ti potrei dire, sperando in breve il mio zerbin fruire.
Voltati sopra Mongia eramo appena, quando ci assalse alla sinistra sponda un vento che turbò l'aria serena e turbò il mare e al ciel gli levò l'onda.
Salta un maestro che attraverso mena e cresce ad ora ad ora e soprabonda, e cresce e soprabonda con tal forza che val poco alternar poggia con orza.
Non giova calar vile e l'arbor sopra corsia legar, né ruinar castella, che ci veggian malgrado portar sopra acuti scogli appresso alla roccella.
Se non ci aiuta quel che sta di sopra, ci spinge in terra la crudel procella.
Il vento rio ne caccia in maggior fretta che d'arco mai non si avventò saetta.
Vide il periglio il biscaglino e a quello usò un rimedio che fa l'ir suolo spesso. Ebbe ricorso subito al battello, calossi e me calar fece con esso.
Scesero due altri e ne scendì un drappello, se i primi scesi l'avesser concesso, ma con le spade li tenner discosto, tagliar la fune e ci allargamo tosto.
Fummo gittati a salvamento al lito, noi che nel palischermo eramo scesi, perirono gli altri col legno sdrucito, in preda al mare andar tutti gli arnesi. All'eterna bontade, all'infinito amor rendendo grazie, le man stesi, che non m'avessi dal furor marino lasciato tor di riveder Zerbino.
Come che io avessi sopra il legno e vesti lasciato e gioie e l'altre cose care, purché la speme di Zerbin mi resti, contenta son che s'abbi il resto il mare.
Non sono ove scendemo i liti pesti d'alcun sentier, né intorno albergo appare, ma solo il monte,
al qual mai sempre fiede l'ombroso capo il vento e il mare il piede.
Quivi il crudo tiranno amor,
che sempre d'ogni promessa sua fu disleale e sempre guarda come involva e sempre ogni nostro disegno razionale,
mutò con triste e disoneste tempre mio conforto in dolor, mio bene in male,
che quell'amico in chi Zerbin si crede di desirearse e t'agghiacciò di fede. O che m'avesse in mar bramata ancora, ne fosse stato a dimostrarlo ardito, o cominciassi il desiderio allora, che l'agio v'ebbe dal sol ingolito, disegnò quivi senza più dimora condurre a fin l'ingordo suo appetito. Ma prima da sé torre un degli due che nel battel campati eran con noi. Quell'era omo di Scozia, Almonio detto, che mostrava a Zerbin portar gran fede, e commendato per guerrier perfetto da lui fu quando ad Odorico il diede. Disse a costui che biasmo era e difetto se mi traeano la roccella a piede, e lo pregò chinanti volesse ire a farmi incontro al curronzin venire. Almonio, che di ciò nulla temea, immantinente innanzi il camin piglia alla città che il bosco ciascondea, e non era lontana oltre 6 miglia. Odorico scoprir sua voglia re all'altro finalmente si consiglia, sì perché tornon se lo sa da presso, sì perché avea gran confidenza in esso. Era Corebo di Bilbao nomato quel di ch'io parlo, che con noi rimase, che da fanciullo picciolo allevato s'era con lui nelle medesme case. Poter con lui comunicar l'ingrato pensiero, il traditor si persuase, sperando ch'ad amar saria più presto il piacer dell'amico che l'onesto. Corebo, che gentile era e cortese, non lo poté ascoltar senza gran sdegno. Lo chiamò traditore e gli contese con parole e con fatti il rio disegno. Grande ira all'uno e all'altro il core accese, e con le spade nude ne fer segno. Al trar de ferri, io fui dalla paura volta a fuggir per l'alta selva oscura. Odorico, che mastro era di guerra, in pochi colpi a tal vantaggio venne che per morto lasciò Corebo in terra e per le mie vestigia il camin tenne. Prestogli amor, se il mio creder non erra, a ciò potesse giungermi le penne. Egli insegnò molte lusinghe e prieghi, con che ad amarlo e compiacermi pieghi. Ma tutto è indarno, che fermata e certa piuttosto era a morir che a satisfarli. Poi ogni priego, ogni lusinga esperta ebbe e minacce, e non potean giovarli, si ridusse alla forza faccia aperta. Nulla mi val che supplicando parli della fe che avien lui d'ermino avuta e ch'io nelle sue man m'era creduta. Poiché gittar mi vidi prieghi in vano, né mi sperare altronde altro soccorso, e che più sempre cupido e villano a me venia come fameli corso. Io mi difesi con piedi e con mano, e t'adopravi sin a lugne il morso, pelagli il mento e gli graffiai la pelle con stridi che n'andavano alle stelle. Non so se fosse caso o li miei gridi che si doveano udir lungi una lega, oppur cosati sia ancora le lidi quando naviglio alcun si rompe o anniega. Sopra il monte una turba apparir vidi, e questa al mare e verso noi si piega. Come la vide il biscaglin venire, lascia l'impresa e voltasi a fuggire. Contra quel disleal mi fu adiutrice questa turba, signor, ma a quella image che sovente in proverbio il vulgo dice cader della padella nelle brage. Di ver chi non son stata sì infelice nelle lor menti ancor tanto malvagie ch'abbino violata mia persona, non che sia in lor virtù né cosa buona. Ma perché, se mi servan come io sono, vergine, speran vendermi più molto. Finito è il mese ottavo, e viene il nono, che fu il mio vivo corpo qui sepolto. Del mio zerbino ogni speme abbandono, che già, per quanto da lor detti accolto, m'han promessa e venduta un mercadante, che portare al soldan mi dè in levante. Così parlava la gentil donzella, e spesso con singhiozzi e con sospiri interrompea l'angelica favella da muovere a pietade aspidi e tiri. Mentre sua doglia così rinovella, o forse disacerba i suoi martiri, da 20 uomini entrar nella spelunca armati, chi di spiedo e chi di ronca. Il primo d'essi, uom di spietato viso, ha solo un occhio e sguardo scuro e bieco. L'altro, d'un colpo che gli aveva reciso il naso e la mascella, è fatto cieco. Costui, vedendo il cavaliero assiso con la vergine bella entro allo speco, volto a compagni disse: «Ecco augel nuovo, a cui non tesi e nella rete il trovo». Poi disse al conte: «Uomo non vidi mai più comodo di te, né più opportuno. Non so se ti sei a posto, o se lo sai, perché te l'abbia forse detto qualcuno, che sì bell'arme io desiava assai. E questo tuo leggiadro abito bruno, venuto a tempo veramente sei, per riparare agli bisogni miei. Sorrise amaramente, in piè salito, Orlando, e fe risposta al mascalzone. Io ti venderò l'arme ad un partito che non ha mercadante in sua ragione. Del fuoco ch'avea presso, indi rapito, pien di fuoco e di fumo uno stizzone, trasse, e percosse il malandrino a caso, dove confina con le ciglia il naso. Lo stizzone ambe le palpebre colse, ma maggior danno fe nella sinistra, che quella parte misera gli tolse che della luce sola era ministra. Né d'accecarlo contentarsi volse il colpo fier, s'ancor non lo registra tra quelli spirti che con suoi compagni fa star Chiron dentro ai bollenti stagni. Nella spelonca una gran mensa siede, grossa a due palmi e spaziosa in quadro, che sopra un mal pulito e grosso piede cape con tutta la famiglia il ladro. Con quell'agevolezza che si vede gittar la canna lo spagnol leggiadro, Orlando il grave desco da sé scaglia, dove ristretta insieme è la canaglia. A chi il petto, a chi il ventre, a chi la testa, a chi rompe le gambe, a chi le braccia. Di ch'altri muore, altri storpiato resta. Chi meno è offeso, di fuggir procaccia. Così talvolta un grave sasso pesta i fianchi e lombi e spezza capi e schiaccia, gittato sopra un gran drapel di bisce che dopo il verno al sol si goda e lisce. Nascono casi e non saprei dir quanti. Una muore, una parte senza coda, un'altra non si può muover davanti e il deretano indarno aggira e snoda. Un'altra, che ebbe più propizi i santi, striscia fra l'erbe e va serpendo a proda. Il colpo orribil fu, ma non mirando, poiché lo fece il valoroso Orlando. Quel che la mensa o nulla o poco offese, e Turpin scrive appunto che fur sette, ai piedi raccomandan sue difese, ma nell'uscita il paladin si mette. E poi che presi gli ha senza contese, le man lor lega con la fune istrette, con una fune al suo bisogno destra che ritrovò nella casa silvestra. Poi li trascina fuor della spelonca, dove facea grande ombra un vecchio sorbo. Orlando con la spada i rami tronca e quelli attacca per vivanda al corbo. Non bisognò catena in capo ad onca, che per purgare il mondo di quel morbo l'arbor medesimo gli uncini prestolli, con che pel mento Orlando ivi attaccolli. La donna vecchia, amica ai malandrini, poiché restar tutti li vide estinti, fuggì piangendo e con le mani ai crini, per selve e boscherecci labirinti. Dopo aspri e malagevoli cammini, a gravi passi e dal timor sospinti, in ripa un fiume in un guerrier scontrosse. Ma differisco a raccontar chi fosse. E torno all'altra, che si raccomanda al paladin che non la lasci sola e dice di seguirla in ogni banda. Cortesemente Orlando la consola e quindi, poiché uscì con la ghirlanda di rose adorna e di purpure a stola la bianca aurora, al solito cammino, partì con Isabella il paladino. Senza trovar cosa che degna sia di storia, molti giorni insieme andaro, e finalmente un cavaliere per via, che prigione era tratto, riscontraro. Chi fosse, dirò poi, cur me ne svia tal di chiudir non vi sarà men caro. La figliola d'Amon, la qual lasciai languida di anzi in amorosi guai. La bella donna, disiando invano che lei facesse il suo Ruggero ritorno, stava a Marsiglia, ove allo stuol pagano dava da travagliar quasi ogni giorno, il qual scorrea rubando in monte e in piano per lingua d'oca e per Provenza intorno. Ed ella ben facea l'ufficio vero di savio duca ed ottimo guerriero. Standosi quivi, e di gran spazio essendo passato il tempo che tornare a lei il suo Ruggero dovea, né lo vedendo, vivea in timor di mille casi rei. Un di fra gli altri, che di ciò piangendo stava solinga, le arrivò colei che portò nell'annella medicina che sanò il cor ch'avea ferito Alcina. Come a sé ritornar senza il suo amante, dopo si lungo termine la vede, resta pallida e smorta, e si tremante che non ha forza di tenersi in piede. Ma la maga gentile va davante ridendo, poiché del timor s'avede, e con viso giocondo la conforta, qual aver suol chi buone nuove apporta. «Non temer», disse di Ruggero donzella, «che vivo e sano, e come suol t'adora, ma non è già in sua libertà, che quella pur gli ha levata il tuo nemico ancora. E t'è bisogno che tu monti in sella, se brami averlo, e che mi segui orora, che se mi segui io t'aprirò la via donde per te Rugger libero fia». E seguitò narrandole di quello magico error che gli aveva ordito Atlante, che simulando d'essa il viso bello, che captiva parea del rio gigante, tratto la via nell'incantato ostello, dove sparito poi gli era davante. E come tarda, con simile inganno, le donne e i cavalier che di là vanno. A tutti par, l'incantator mirando, mirar quel che per sé brama ciascuno, donna, scudier, compagno, amico, quando il desiderio uman non è tutt'uno. Quindi il palagio van tutti cercando, con lungo affanno e senza frutto alcuno. E tanta è la speranza e il gran desire del ritrovar che non ne san partire. Come tu giungi, disse, in quella parte che giace presso all'incantata stanza, verrà l'incantatore a ritrovarte, che terrà di Ruggero ogni sembianza, e ti farà parer con sua malarte chi vi lo vinca alcun di più possanza, a ciò che tu per aiutarlo vada, dove con gli altri poi ti tenga a bada. A ciò l'inganni, in che son tanti e tanti caduti, non ti colgan, sia avvertita, che se ben di Ruggero viso e sembianti ti parrà di veder, che chi è già ita, non gli dar fede tu, ma come avanti ti vien, fagli lasciar l'indegna vita. Ne dubitar perciò che Ruggero muoia, ma ben colui che ti dà tanta noia. Ti parrà duro assai, ben lo conosco, uccidere un che sembri il tuo Ruggero, pur non dar fede all'occhio tuo, che l'osco farà l'incanto e celeragli il vero. Fermati, pria che ti conduca al bosco, sì che poi non si cangi il tuo pensiero, che sempre di Ruggero rimarrai priva se lasci per viltà che il mago viva. La valorosa giovane, con questa intenzione che il fraudolente uccida, a pigliar l'arme e t'asseguire è presta Melissa, che sa ben quanto le fida. Quella, or per terren culto, or per foresta, a gran giornate e in gran fretta la guida, cercando alleviarle tuttavia, con parlar grato, la noiosa via. E più di tutti i bei ragionamenti, spesso le ripetea uscir di lei e di Ruggero doveano gli eccellenti principi e gloriosi semidei. Come a Melissa fossero presenti tutti i segreti degli eterni dei, tutte le cose la sapea predire, ch'avean per molti secoli a venire. De, come o prudentissima mia scorta, dicea alla maga l'inclita donzella, molti anni prima tu m'hai fatto accorta di tanta mia viril progenie bella, così d'alcuna donna mi conforta che di mia stirpe sia, s'alcuna in quella mettersi può tra belle e virtuose, e la cortese maga le rispose: da te uscir veggio le pudiche donne, madri d'imperatori e di gran regi, reparatrici e solide colonne de case illustri e di domini egregi, che men degna non son nelle lor gonne chi in arme i cavalier, di sommi pregi, di pietà, di gran cor, di gran prudenza, di somma incomparabil continenza. E se avrò da narrarti di ciascuna che nella stirpe tua sia d'onor degna, troppo sarà, ch'io non ne veggio alcuna che passar con silenzio mi convegna. Ma ti farò tra mille scelta d'uno o di due coppie, a ciò che a fin ne vegna. Nella spelonca perché non dicesti che l'immagine ancor vedute avresti. Della tua chiara stirpe uscirà quella d'opere illustri e di bei studi, amica, ch'io non so ben se più leggiadra e bella mi debba dire, o più saggia e pudica, liberale e magnanima, Isabella, che del bel lume suo di e notte aprica farà la terra che sul menzo siede, a cui la madre d'Ocno il nome diede, dove onorato e splendido certame avrà col suo dignissimo consorte chi di lor più le virtù prezzi e tame, e chi meglio apra a cortesia le porte. Sul narrerà Caltaro e nel reame fu a liberar da Galli Italia forte, l'altra dirà: sol perché casta visse, Penelope non fu minor d'Ulisse. Gran cose e molte in brevi detti accolgo di questa donna, e più dietro ne lasso, che in quelli di ch'io mi levai dal volgo mi fe chiare Merlin dal cavo sasso. E se in questo gran mar la vela sciolgo, di lunga tifi in navigar trapasso. Conchiudo insomma che l'avrà per dono della virtù e del ciel ciò che di buono. Sicco avrà la sorella Beatrice, a cui si converrà tal nome appunto, che sa non sol del ben che quaggiù lice per quel che viverà toccherà il punto, ma avrà forza di far seco felice fra tutti i ricchi duci il suo congiunto, il qual com'ella poi lascerà il mondo, così degli infelici andrà nel fondo. E moro e sforza e viscontei colubri lei viva formidabili saranno, dall'iperboree nievi ai lidi rubri, dall'Indo ai monti che al tuo mar via danno. Lei morta andrà col regno degli insubri e con grave di tutta Italia danno in servitute, e fia stimata senza costei ventura la somma prudenza. Vi saranno altre ancor che avranno il nome medesimo e nasceranno molt'anni prima, di che una sornerà le sacre chiome della corona di Pannonia Opima, un'altra, poiché le terrine some lasciate avrà, fia nell'ausonio clima collocata nel numero delle dive, e t'avrà incensi e immagini votive. Dell'altre tacerò, che come ho detto lungo sarebbe a ragionar di tante, benché per sé ciascuna abbia soggetto degno che eroica e chiara tu bacante. Le bianche, le lucrezie, io terrò in petto, e le costanze, e l'altre che di quante splendide case Italia reggeranno, reparatrici e madri ad esseranno. Più ch'altre fosser mai, le tue famiglie saranno le lor donne avventurose, non dico in quella più delle lor figlie che nell'alta onestà delle lor spose. E a ciò da te notizia anco si piglie di questa parte che Merlin mi espose, forse perché io dovessi a te ridire, ho di parlarne non poco desire. E dirò prima di Ricciarda, degno esempio di fortezza e d'onestade. Vedova rimarrà giovane a sdegno di fortuna, il che spesso ai buoni accade. I figli, privi del paterno regno, esule andar vedrà in strane contrade, fanciulli in man degli avversari loro. Ma infine avrà il suo male amplo ristoro. Dell'alta stirpe d'Aragone antica non tacerò la splendida regina, di cui né saggia sì né si pudica, veggio istoria lodar, greca o latina, né a cui fortuna più si mostri amica, poiché sarà della bontà divina eletta madre a partorir la bella progenie Alfonso, Ippolito e Isabella. Costei sarà la saggia Leonora, che nel suo felice arbore s'innesta. Che ti dirò della seconda nuora, succeditrice prossima di questa, Lucrezia Borgia, di cui d'ora in ora la beltà, la virtù, la fama onesta e la fortuna crescerà non meno che Giove impianta in morbido terreno. Quallo stagno all'argento, il rame all'oro, il campestre papavere alla rosa, pallido salce al sempreverde all'oro, dipinto vetro a gemma preziosa. Tala costei ch'ancor non nata onoro, sarà ciascuna insino a qui famosa di singular beltà, di gran prudenza ed ogni altra lodevole eccellenzia. E sopra tutti gli altri incliti pregi che le saranno e a viva e a morta dati, si loderà che di costumi regi Ercole e gli altri figli avrà dotati, e dato gran principio ai ricchi fregi, di che poi sorneranno in toga e armati. Perché l'odor non se ne va sì in fretta, chi nuovo vaso o buono o rio si metta. Non voglio che in silenzio anco Renata di Francia, nuora di costei, rimagna. Di Luigi il duodecimo re nata, e dell'eterna gloria di Bretagna. Ogni virtù che in donna mai sia stata, di poi che il fuoco scalda e l'acqua bagna e gira intorno il cielo, insieme tutta per Renata adornar veggio ridutta. Lungo sarà che d'Alda di Sansogna narri, o della contessa di Celano, o di Bianca Maria di Catalogna, o della figlia del re siciliano, o della bella Lippa da Bologna, ed altre, che si ovò di mano in mano venirtene dicendo le gran lode, entro in un alto mar che non ha prode. Poiché le raccontò la maggior parte della futura stirpe a suo grand'agio, più volte e più le replicò dell'arte che aveva tratto Rugger dentro al palagio. Melissa si fermò, poiché fu in parte vicina al luogo del vecchio malvagio, e non le parve di venir più inante, a ciò veduta non fosse da Atlante. E la donzella di nuovo consiglia di quel che mille volte ormai l'ha detto, la lascia sola, e quella oltre a 2 miglia non cavalcò per un sentiero stretto, che vide quel ch'al suo Rugger si miglia. E 2 giganti di crudele aspetto intorno avea, che lo stringean sì forte che era vicino a esser condotto a morte. Come la donna in tal periglio vede colui che di Ruggero ha tutti i segni, subito cangia in sospizion la fede, subito oblia tutti i suoi bei disegni, che sia in odio a Melissa, Rugger crede, per nuova ingiuria e non intesi sdegni, e cerchi far con disusata trama che sia morto da lei che così l'ama. Seco dicea, non è Rugger costui, che col cor sempre e tor con gli occhi veggio. E sor non veggio e non conosco lui, che mai veder o mai conoscer deggio. Perché voglio io della credenza altrui che la veduta mia giudichi peggio? Che senza gli occhi ancor, sul per se stesso può il cor sentirseli lontano o appresso. Mentre che così pensa, o della voce che le par di Rugger chieder soccorso, e vede quello a un tempo che veloce sprona il cavallo e gli rallenta il morso, e l'un nemico e l'altro suo feroce che lo segue e lo caccia a tutto corso. Di lor seguir la donna non rimase, che si condusse all'incantate case, delle quai non piuttosto entrò le porte che fu sommersa nel comune errore. Lo cercò tutto per vie dritte e torte, in van di su e di giù, dentro e di fuori. Necessa notte o dì, tanto era forte l'incanto, e fatto via l'incantatore, che Ruggier vede sempre e gli favella. Né Ruggier lei, né lui riconosce ella. Ma lascia ambra d'amante, e non vi incresca, udir che così resti in quello incanto, che quando sarà il tempo che ella n'esca, la farà uscire, e Ruggero altrettanto. Come raccende il gusto il mutare esca, così mi par che la mia storia, quanto or qua or là più variata sia, meno a chi l'udirà noiosa fia. Di molte fila esser bisogno parme a condur la gran tela ch'io lavoro, e però non vi spiaccia ad ascoltarme, come fuor delle stanze il popol moro davanti al re Agramante ha preso l'arme e molto minacciando ai gigli d'oro lo fa sembrare ad una mostra nuova per saper quanta gente si ritruova. Percoltre i cavalieri, oltre i pedoni ch'al numero sottratti erano in copia, mancava capitani e pur de buoni e di Spagna e di Libia e d'Etiopia, e le diverse squadre e le nazioni givano errando senza guida propria. Per dare il capo ed ordine a ciascuna, tutto il campo alla mostra si raguna. In supplemento delle turbe uccise, nelle battaglie e nei fieri conflitti, l'un signore in Spagna e l'altro mise in Africa, ove molti ne erano scritti, e tutti alli loro ordini divise, e sotto i duci lor gli ebbe diritti. Differirò, signor, con grazia vostra, nell'altro canto, l'ordine e la mostra.